Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia?
Certo, Lu, è il nostro centro maternità online, Mommy's Life.
Infatti, in questo centro troverete consulenze e corsi online con professioniste che si occupano di maternità e genitorialità.
Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto
Un supporto web chat 7 giorni su 7, dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera.
esatto, ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi.
Troverete tutte le informazioni ed il link a www.mamislife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio.
A presto!
Vi aspettiamo!
Ciao, io sono Manu
E io sono Lu.
e ti diamo il benvenuto a SOS Mamma.
Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti. Ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne.
Ricordandovi che non siete sole.
Quindi, cosa aspettiamo?
Iniziamo! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SOS Mamma, il podcast. Oggi sono in compagnia di una nostra amica perché lei è già stata qua con noi ed è stata così bene, si tratta così bene che ha voluto tornare. Sono qui con Evelina Didman. Ciao Evelina, benvenuta e bentornata.
Ciao, grazie, sono contentissima di essere qua di nuovo, grazie dell'invito.
Grazie mille.
Sono Evelina, 49 anni e vivo a Monaco di Baviera da 13 anni, ho un figlio di 17 anni e scrivo di genitorialità sui social da circa 4 anni e sono su Instagram con l'account Mamma Eversiva, ma parlo anche di altri argomenti di cui adesso appunto parleremo.
Adesso parliamo, certo. Allora, Evelina, tu sei stata insieme a noi con un altro tuo progetto, anche che è quello di Mamme a Nudo, che noi abbiamo avuto qui insieme alle tue colleghe, con cui abbiamo fatto un episodio veramente bello, lungo, perché è stato proprio forse uno dei più lunghi, però eravamo in quattro, quindi, no, eravamo in cinque, quindi
Cinque.
È stata veramente un'impresa, ma devo dire che ci siamo divertiti un sacco. E quindi tu appunto hai questi due progetti, diciamo che cioè, si ritrovano fra di loro. E noi oggi parleremo con te di un argomento che abbiamo già trattato con un'altra mamma, ma dal punto di vista di mamma di un bambino con autismo. Invece oggi con te parliamo di mamma e donna con autismo, quindi trattiamo lo stesso argomento ma da un altro punto di vista, diciamo, no? Quindi iniziamo a parlare di questo argomento, appunto, che tu tratti nelle tue pagine social anche, no?
Sì, esattamente. Allora, su Instagram a volte dedico anche dei post e delle storie all'autismo e ho un account TikTok dedicato completamente all'autismo in cui parlo di me stessa, come funziona la mia mente, come vivo, le mie esperienze, proprio per cercare di far capire alle persone che cosa significa essere autistici. Io preferisco dire sono autistica piuttosto che sono una persona con autismo. O addirittura preferisco ancora di più, sono nello spettro autistico, proprio perché l'autismo è uno spettro ed ogni individuo autistico è diverso dagli altri e esprime l'autismo in una maniera unica ed irripetibile.
Importantissimo perché effettivamente diciamo che non lo so, forse io ne sento parlare di più adesso da quando sono diventata mamma, però non è un qualcosa di cui ne ero molto a conoscenza, a dire la verità. E ho conosciuto un po' di anni fa, prima ancora di io diventare mamma, ho conosciuto questa ragazza, una mia ex collega. Lei aveva un bambino autistico. E lei l'aveva vissuto veramente malissimo, cioè molto 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 male. Lei si dava mille colpe, ma io in realtà non capivo bene, non ero molto afferrata sull'argomento, quindi non capivo bene perché lei fosse così, la vivesse così male, anche perché il suo bambino era, cioè non, da me dall'esterno non riuscivo a vedere nessuna differenza, no? Non capivo bene. Però è importantissimo appunto che persone come te ne parlino, perché è importante anche far capire di cosa si tratta, cioè che non deve essere qualcosa di cui aver paura di parlarne o di spaventarsi o cose del genere, ma è solo informarsi, come tutto, no? Come in tutte le situazioni, l'informazione è la cosa principale, ma l'informazione da fonti giuste, perché poi noi andiamo su Google o robe del genere, magari troviamo di tutto e di più.
Infatti.
Tu come hai saputo? Sì, scusami, no, finisci.
No, volevo dire che appunto sull'autismo in generale ci sono ancora moltissimi pregiudizi, viene ancora visto come o una malattia, un problema da eliminare, qualcosa da risolvere o da correggere. Quindi io capisco che i genitori, me compresa quando mio figlio fu diagnosticato tanti anni fa, si spaventano subito e dicono: oddio, mio figlio è disabile, mio figlio è compromesso. In realtà l'autismo è semplicemente un funzionamento diverso della mente umana, quindi va capito e non va stigmatizzato e nemmeno visto come un problema, qualcosa appunto che non ci dovrebbe essere, ma ne parleremo.
Certo, sì, assolutamente. No, è molto bello quello che hai detto, anche perché io penso che la cosa importante da mamma, per esempio, quando vedevo i miei bambini anche piccoli crescere, ho sempre pensato a cosa potesse succedere, no, qualsiasi possibilità nella crescita di un bambino, no? Però credo che è fondamentale sapere il modo da poi agire di conseguenza, cioè non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, è importante sapere perché ci sono modi di aiutare, di migliorare, cioè ci sono tanti, tanti, adesso sì. Per fortuna si stanno facendo sempre di più progressi in generale, e non solo per quanto riguarda l'autismo in generale. Quindi è fondamentale non tapparsi le orecchie e gli occhi, ma essere a conoscenza di ciò che sta succedendo anche nei nostri figli. No, perfetto. E come tu come hai saputo di essere autistica?
Ma io l'ho scoperto 4 anni fa circa, quando avevo 45 anni, in seguito alla diagnosi di mio figlio. Poi in seguito molti anni dopo, adesso spiego perché. Comunque questa è una cosa che accade tipicamente a molti genitori che scoprono di essere autistici nel momento in cui il loro figlio riceve la diagnosi. Mio figlio ha ricevuto la diagnosi che aveva 6 anni circa e io lì per lì non mi sono resa conto delle tante similitudini che c'erano fra noi, che ci sono ancora. O magari le attribuivo al fatto che sia mio figlio, per cui ha preso da me determinati aspetti del suo carattere. E diversi anni dopo sono venuta in contatto con un'altra mamma autistica di figlio autistico, siamo diventate amiche e lei un giorno mi ha fatto notare che, insomma, mi ha dato un input in qualche modo che mi ha fatto scattare una scintilla in testa e improvvisamente ho avuto un momento di rivelazione molto profondo in cui mi sono resa conto di essere autistica anch'io. Non ci avevo mai pensato, però in quel momento mi è scattato qualcosa e quindi a quel punto, quando la mia amica mi ha fatto questa osservazione su di me dicendo: ma guarda che forse anche tu potresti, mi sono detta: mamma mia, cioè, ed è stato un momento di rivelazione in cui ho proprio visto tutte le caratteristiche autistiche di mio figlio anche in me, cioè mi sono resa conto che erano le caratteristiche autistiche di mio figlio che io ritrovavo in me stessa, non semplicemente delle caratteristiche generiche o delle somiglianze normali tra madre e figlio. E quindi da lì ho iniziato ad approfondire dal punto di vista femminile, perché è un po' diverso l'autismo come si esprime nei maschi o negli uomini e nelle femmine o nelle donne. Quindi ho approfondito proprio quel filone, nel senso ho cominciato a leggere dei libri, sono andata sui gruppi Facebook per persone autistiche, ho cominciato a cercare informazioni in rete e più approfondivo l'argomento, più mi rendevo conto che la risposta a tutti i miei dubbi che mi accompagnavano da un'esistenza intera era proprio quella, cioè sono autistica, non sono, non lo so, strana o sbagliata o c'è qualcosa da aggiustare in me, come mi sono sempre sentita, perché mi sono sempre vista diversa dagli altri, mi veniva fatto notare che ero diversa, che certi miei comportamenti non si spiegavano, io stessa non capivo, e invece approfondendo proprio ho detto: ecco perché mi comporto così, ecco perché ho così tanto bisogno di regolarità e di prevedibilità, ecco perché mi spaventano i cambiamenti improvvisi, e più grandi sono, più mi spaventano. Ecco perché ho tutto questo bisogno estremo di stare da sola e sto molto molto bene da sola. Certe volte sento proprio il bisogno di ritirarmi dalla socialità e di stare sola. Passo molto tempo in casa e non ho nessun problema al riguardo, cioè non sono a disagio, come magari può essere una persona neurotipica che se passa troppo tempo in casa sente il bisogno di socializzare. E poi, per esempio, un'altra delle mie caratteristiche è che sono semiverbale, ossia ci sono persone autistiche che sono completamente non verbali, non parlano proprio, persone autistiche che parlano normalmente, diciamo così, o anche addirittura troppo, nel senso che non si rendono conto che stanno, tra virgolette, esagerando, e io che invece sono tendenzialmente non verbale, parlo in situazioni in cui mi sento sicura e tranquilla, quindi magari con una persona di cui mi fido e a cui voglio bene, allora lì riesco ad aprirmi a parlare, altrimenti tendenzialmente sto zitta. E questa è un'altra cosa che mi è sempre stata fatta notare in senso negativo, soprattutto perché essendo cresciuta in Italia, dove la cultura ci vuole tutti aperti, chiacchieroni, simpatici, socievoli, questo mio essere così silenziosa è sempre stato visto come patologico, problematico, c'è cioè qualcosa che non va, ti devi correggere, ti devi aprire di più, devi parlare. E io che non ci riesco, cioè non mi viene naturale, mi sono sempre sentita molto, molto in difficoltà con questo certo giudizio su di me. E scoprire di essere autistica invece ha voluto dire, ok, sono a posto così, vado bene così, non c'è un problema, non devo per forza cambiarmi o trasformarmi.
Beh, questo quello che hai detto è bellissimo, perché comunque è vero che è vero, in Italia c'è questa cosa del dobbiamo essere super, come dire, devi essere spigliato, devi essere socievole, devi essere, no, devi avere quella caratteristica di essere sicuro in te stesso, e se non verbalizzi allora sei uno timido, sei uno strano, quando in realtà ci sono anche varie situazioni in cui c'è gente che è introversa, non ha voglia di, non ama stare insieme a tanta gente. Io per esempio sono una che, come te, come dici tu, se io non mi trovo a mio agio con le persone, io preferisco starmene un po' per fatti miei, non sono una che ama il chiacchierare, però questo anche per me è stato sempre una difficoltà, nel senso che mi sono sempre vista come devo cambiare per forza, devo cambiare, devo cambiare, devo essere più socievole, devo essere spigliata, quando in realtà credo che sia importante che ognuno debba imparare a stare bene con se stesso. Cioè, tu poi, avendo scoperto l'autismo, cioè poi questo probabilmente ti ha dato, una volta che hai scoperto questa cosa, probabilmente ti ha fatto sentire molto più rilassata, cioè invece di viverlo in modo negativo, probabilmente l'hai vissuto, anzi, magari in maniera positiva, immagino.
Sì, ti confesso che inizialmente sono andata un po' in shock, nel senso che okay, le prime 2 settimane ero veramente come sotto shock, e faccio sempre il paragone con la scoperta improvvisa di un adulto di essere stato adottato, cioè per me è stato più o meno di quella portata, cioè tutto quello che avevo creduto di me stessa fino a quel momento ho dovuto rivederlo di colpo, e quindi per 2 settimane sono stata veramente, non lo so, ero in uno stato di shock, ecco, non sapevo bene come reagire, come pormi di fronte a questa cosa, oddio, cosa significa, e poi invece è subentrata l'accettazione e il sollievo, proprio il sollievo, ok? Questa è una caratteristica di molti adulti che scoprono di essere autistici, ossia questo senso di sollievo arriva proprio perché si trovano le risposte a tante domande e ci si rende conto di non essere sbagliati, ma di essere semplicemente diversi dalla maggioranza, che non è un problema. Bisogna solo imparare a conoscersi, e io l'ho fatto in questi anni, cioè ho imparato a conoscere me stessa sotto il punto di vista dell'autismo, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo per accettarmi e anche per smettere di cercare di essere come gli altri. Quindi, non so, andare ad eventi sociali, anche se non ne ho voglia, facevo così molto spesso, perché tutti ci vanno, perché altrimenti mi puntano il dito contro, perché altrimenti sono strana. perché non va bene stare in casa, cioè tutte queste cose che sforzarmi di chiacchierare in situazioni in cui non avevo voglia e non mi veniva spontaneo. Sto cercando pian pianino di mollare tutte queste cose, che è quello che in gergo si chiama masking, cioè ci si maschera per cercare di essere uguale agli altri. E sto un po' cercando di lasciare andare, di essere me stessa il più possibile, anche se credo che, insomma, avendo 49 anni, forse non è più possibile essere me stessa al 100%, perché nel frattempo ho imparato tante strategie di sopravvivenza nella società, alcune anche molto utili e positive, quindi non le voglio scartare. Però mi concedo un pochino di più, diciamo, di essere quella che sono senza sentirmi troppo in colpa o senza scusarmi continuamente o certo, cercare di giustificarmi.
Ma poi tu dici anche per l'età, ma io penso che l'età aiuta, nel senso che, non lo so, io penso di aver capito che arrivati a un certo punto uno non deve per forza fare tutto ciò che gli altri si aspettano da noi, ma noi possiamo già iniziare a essere un fra virgolette un po' più egoisti e dire: io cerco di stare bene io, cioè non devo per forza accontentare gli altri, no? Forse nel tuo caso anche questo, del dire: ok, fino adesso mi sono comportata in una determinata maniera, adesso so che ho certe caratteristiche e devo rispettare come mi sento e cosa fa star bene me stessa in primis. È un po' non è solo egoismo, ma penso che dobbiamo anche un po' salvaguardare la nostra energia, il nostro essere, star bene.
Assolutamente, questo è un discorso ovviamente che vale per tutti, cioè nessuno dovrebbe essere costretto a trasformarsi in ciò che non è per accontentare gli altri, perché costa enorme fatica, energia e porta alla lunga, porta poi a malattie anche fisiche, quindi esatto, non ha effettivamente senso, non è utile, per cui
no. Solo che quando uno è più giovane forse lo fa per social, no? per volersi amalgamare nella società, nell'essere.
Certo.
Con gli anni uno impara che forse non è così. Evelina, mentre ti ascoltavo mi è venuta questa domanda: se tu fossi stata, se l'autismo fosse stato diagnosticato, diciamo, si può dire diagnosticato magari?
Sì.
Giusto. È stato diagnosticato prima, quando tu eri molto più giovane, secondo te la tua vita sarebbe stata diversa?
Guarda, credo di sì, ma non necessariamente in positivo, e ti spiego perché. Quando ero più piccola avevo tantissime difficoltà a socializzare, ma anche in altre aree della mia vita, e ho fatto psicoterapia per tantissimo tempo, e tante volte ho superato dei miei limiti, sia grazie alla terapia, ma sia grazie anche alla mia forza di volontà. E forse se avessi saputo di essere autistica non avrei potuto superarli, perché avrei detto a me stessa: no, ma io questo non posso farlo perché sono autistica, quindi è inutile, bisogna che io... Per esempio, trasferirmi all'estero per me è stata una cosa molto grossa, perché è un cambiamento enorme, è avvenuto in poco tempo, quindi è molto difficile da elaborare in generale, ma per una persona autistica ancora di più. Se io l'avessi saputo, probabilmente sarei rimasta in Italia dicendo: no, ma io non posso andare da nessuna parte perché sono autistica, devo stare dove sono abituata a stare, eccetera. Quindi forse sarebbe stata una limitazione. Io credo di averlo scoperto in qualche modo, paradossalmente, al momento giusto, quando mi serviva. Ecco.
Certo, eh sì, tutto accade nel momento giusto per noi, giusto?
Sì.
Senti, invece, per quanto riguarda la tua famiglia, loro come l'hanno presa in qualche modo cioè, come hanno reagito, diciamo?
Allora, il mio ex marito, che è stato una delle persone a cui l'ho detto per prima, ha detto subito: ah sì, effettivamente, sì, sembrava anche a me, era un po' che ci pensavo anch'io, perché ovviamente conoscendomi, insomma, avendo visto mio figlio, aveva un po' capito che c'erano molte analogie, mentre invece la mia famiglia d'origine, quindi mia sorella, mamma, papà, anche loro all'inizio scioccati, più che altro perché... la conoscevano anche loro come una malattia, quindi è stato come se gli avessi detto: io sono malata. Ecco, quindi c'è stato uno shock iniziale, poi ho dovuto nel tempo spiegare che no, non è una malattia, è un modo diverso di percepire la realtà, eccetera. Quindi nel tempo, insomma, la loro visione è cambiata. E poi è stata interessante la reazione di diversi amici a cui l'ho detto, e amiche. La quasi totalità ha detto: ah, ma sì, certo, ha senso, perché conoscendomi bene... per loro aveva perfettamente senso, insomma, come anche per loro una spiegazione di ciò che io sono, che era perfettamente logica. Nessuno mi ha detto: ma no, tu sei pazza. Solo i medici, devo dire che ho avuto molta difficoltà con gli operatori sanitari, perché non conoscendomi e facendo io masking, quindi sembrando abbastanza neurotipica una prima impressione, moltissimi mi hanno detto: ma signora, ma lei cosa dice? Ma non può essere impossibile. Cioè, quindi l'ostacolo è stato...
Scusami, i medici in Italia o in Germania?
In Germania. Purtroppo mi sono scontrato con una ignoranza, se posso usare questo termine, dei medici rispetto all'autismo, perché davvero lo vedono ancora come un grave disturbo e sono abituati a vederlo quasi solo nei bambini maschi. Quindi se si trovano davanti una donna adulta, non riescono a far combaciare la loro immagine di autismo con la persona che si trovano davanti e quindi tendono a dire: ma no, signora, è impossibile. Insomma, questa è stata un po' una delusione.
Sì, in effetti sì, perché comunque tu ti aspetti da un medico che comunque si informi e abbia un approccio molto più, no, scientifico, o comunque sì, che sia un po' più avanti rispetto
aperto.
Alla...
Beh, anche aperto, cioè se hai un paziente davanti a te che continua a sostenere questa cosa, cioè invece di chiuderti e dire è impossibile, magari c'è... Apri un dialogo, informati, cerca, fai ricerca. Invece no, ho trovato proprio un atteggiamento, no, impossibile.
Wow, non me l'aspettavo in realtà. Bene, speriamo che invece inizino ad aprirsi un po' di più, ad essere un po' più avanti con la società, cioè voglio dire. E tu hai trovato, quali sono le tue difficoltà? O se qualcosa è cambiato dopo che hai avuto le tue risposte, insomma, qualcosa è cambiato, hai visto che ci sono delle difficoltà maggiori o la tua vita è continuata più o meno come prima?
No, credo che sia cambiata in meglio. Riprendendo il discorso che facevamo prima, direi che mi rispetto molto di più rispetto ai miei bisogni. E le mie esigenze, per esempio, molte persone autistiche, me compresa, hanno, diciamo così, le batterie che si scaricano facilmente, ossia una riserva di energia un po' minore delle persone neurotipiche. Quindi io mi stanco in fretta, mi stresso in fretta e ho bisogno per questo di fare una vita molto, molto tranquilla. La sera sono quasi sempre in casa. Al lavoro, in ufficio, spesso chiudo la porta per poter stare sola, in modo da potermi concentrare sul lavoro e non avere troppe interazioni, anche se mi piace avere interazioni, mi devono essere brevi, eccetera. E da quando appunto ho scoperto di essere autistica, in questo mi rispetto molto di più, non dico, tutti riescono a lavorare 8 ore, poi la sera anche uscire, quindi anch'io devo fare così. E se mi sento stanca, magari tendevo ad ignorare il senso di stanchezza, perché nella mia testa era qualcosa di sbagliato. Mentre adesso, dico, fa lo stesso, la mia priorità è stare bene, quindi avendo le batterie che si scaricano in fretta, io dopo il lavoro vado a casa e mi riposo, mi rilasso. Poi non mi interessa se ricevo a volte anche dei commenti del tipo: oh, ma sei sempre in casa, può succedere, succede meno, e per fortuna rispetto a quando ero più piccola, ma... ci faccio meno caso con i commenti, ecco, perché io so di aver bisogno di tranquillità, di riposo e mi assecondo in questo. Sì.
Bene, quindi diciamo che ti ha dato ti ha aiutato a capire anche un po' i tuoi bisogni, a metterli un po' più, cioè ad essere un po' più, non viverli come qualcosa di negativo, ma qualcosa che invece devi capirli e in qualche modo aiutare a, come dicevi tu, se non voglio uscire dopo, a rispettare quello che tu senti, il tuo corpo e come ti senti tu anche.
Assolutamente.
Quindi in realtà le difficoltà, sostieni che ci siano proprio delle difficoltà vere e proprie per te, cioè delle difficoltà dal punto di vista, non lo so, della quotidianità o è semplicemente... è più magari un modo di vivere un po' diverso dalla perché comunque
qualche difficoltà sicuramente la riscontro, per esempio nel fatto che ho bisogno molto di prevedibilità e di routine e a volte, come è normale che succeda nella vita, ci sono dei cambiamenti improvvisi che accadono e quando arrivano mi destabilizzano moltissimo. Quando sono cambiamenti molto molto grossi e improvvisi, vado proprio, può capitare che io vada in depressione clinica, per esempio, quando è nato mio figlio. Per tutti è un cambiamento grosso, per tutti è sconvolgente, per una persona autistica lo può essere 10 volte tanto. Per me lo è stato, infatti sono andata in depressione postparto, mi sono dovuta curare, ma per me quel cambiamento così repentino di routine, di abitudini, è stato fortissimo, molto molto troppo forte, insomma mi ha sopraffatta e ho reagito con la depressione. Poi è stato uno dei motivi per cui non ho più voluto figli, perché effettivamente dal mio punto di vista la maternità, essendo autistica, ci sono mamme autistiche felicissime che hanno 3 o 4 figli. Per me essere autistica ha reso un po' più difficile la maternità, soprattutto quando mio figlio era piccolo, perché con un bambino piccolo ci sono cambi di programma improvvisi e continui. Non hai tutto sotto controllo, anzi hai pochissimo sotto controllo, e questo mi mandava molto molto in ansia. E poi il mio bisogno estremo di stare da sola con un bambino piccolo, un neonato, un bambino piccolo, è quasi impossibile, soprattutto se non hai aiuti, come molti di noi, no? Succede a molte famiglie di non avere aiuti. E quindi sì, tutte queste difficoltà mi hanno fatto pensare, insieme ad altri motivi, che insomma non avrei più voluto figli, ecco. E in questo senso l'autismo mi ha reso più difficile la maternità, la quotidianità per tanto tempo. Adesso forse meno, anche perché devo dire che lavoro in un posto in cui ci sono diverse persone come me, siamo un'organizzazione internazionale, facciamo scienza, e quindi ci sono tanti scienziati, ingegneri, che secondo me potrebbero essere anche loro sullo spettro, e quindi diciamo c'è, mi trovo bene, sono a mio agio, sono a casa mia, quindi certo, lavorare lì per me è una gioia, e quindi le difficoltà sono molto ridotte. Ecco.
E tu hai scoperto, però tu hai detto che hai scoperto di essere autistica dopo, qualche anno dopo la nascita del tuo bambino. Sì. E se tu l'avessi saputo, lo so che adesso si parla di se, però magari questo può aiutare chi ci sta ascoltando e vorrebbe una maternità o non sa. Cioè, se tu l'avessi saputo prima, dici che magari forse la tua esperienza di maternità sarebbe cambiata un pochino?
Forse sì, forse sarebbe stata un po' più semplice, forse avrei avuto meno sensi di colpa. Ecco, adesso ti faccio un esempio, no? Dicono sempre che sia importante tenere il bambino a contatto, la fascia, l'allattamento, tutte queste cose. A me ha sempre dato molto fastidio il contatto fisico, mio figlio uguale, diciamo per fortuna, e quindi provavo molto disagio, ad esempio, nell'allattare, perché questo continuo contatto col bambino mi faceva stare male. Se avessi saputo di essere autistica, avrei detto: vabbè, è normale, sono autistica, non c'è bisogno che me lo tenga addosso di continuo questo bambino. Invece mi sforzavo di fare questa cosa e mi sentivo inadeguata, mi sentivo sbagliata, perché se tutte le mamme riescono a farlo, perché io no? E quindi sicuramente mi avrebbe aiutato. E se c'è qualche persona autistica in ascolto che pensa di diventare mamma, o qualche mamma che sospetta di esserlo, ecco, è importante, perché allora si riesce ad accettarsi e dire: ok, forse non sono uguale alle altre mamme, sono una mamma
Certo.
atipica, ma va bene così.
Assolutamente, sì. E poi, no, poi mentre parlavi, ovviamente mi rivedevo anche il me, che comunque la maternità è un'esperienza estremamente forte.
Sì.
Quindi sicuramente se uno non ha grossi aiuti, grossi sostegni, è difficile. Quindi se qualcuno ha, perché l'autismo non ti blocca da fare tante esperienze, solo semplicemente farle seguendo, no, le proprie necessità. Autistici non significa non poter fare tante esperienze. Probabilmente è importante essere consapevoli, no, di se stessi, di quello che, dei propri bisogni. Come dicevi tu, la maternità è una questione di, specialmente con un neonato, c'è cioè tutto questo skin to skin, eccetera. Però non vuol dire che un bambino non possa crescere sano e felice senza lo skin to skin, voglio dire, no? Quindi è importante che la mamma stia anche bene. E quindi, come dici tu, la tua maternità l'hai vissuta con qualche difficoltà, solo perché c'è quest'idea di maternità anche abbastanza tutto felice, rosa e fiori, fare sempre tutti la stessa cosa, che sicuramente sono cose importanti per un neonato, per un bambino, però bisogna anche vedere come. No, la situazione in cui la mamma si trova.
Assolutamente, concordo.
Adesso, prima di lasciarti, io volevo chiedere se possiamo dare qualche consiglio, prima di tutto a chi magari ha dei dubbi sulla possibilità di essere autistico, perché come tu dici c'è c'è uno spettro di autismo, quindi c'è, magari c'è come te che ha vissuto tutta una vita senza neanche avere la minima idea di che cosa possa essere, no? O di non avere pensato di esserlo. Quindi magari qualche consiglio per chi ha qualche dubbio o vorrebbe
Sì.
saperne di più e chi ha, magari ha appena scoperto di esserlo in età adulta e magari in quella fase in cui è un po' di smarrimento.
Sì, quello che ha aiutato tantissimo, ma proprio tantissimo, è stato confrontarmi con altre persone o donne, nel mio caso autistiche, soprattutto sui social, su Instagram ci sono tanti profili, ma anche su TikTok, di donne autistiche che si raccontano e si raccontano in maniera positiva. E questo per me è stato fondamentale per capire me stessa e per sentirmi rassicurata che sì, vado bene così, non sono sbagliata. E anche leggere libri sull'autismo. Ci sono diversi libri sulle donne autistiche, alcuni sono in inglese, altri sono stati tradotti in italiano e questo anche per me è stato anche fondamentale, assolutamente, identificarmi in queste donne che avevano avuto un'infanzia simile alla mia e dire, ecco, non sono sola, appartengo a una comunità. Ecco, per me è stato strafondamentale proprio ritrovare una mia identità che non avevo mai avuto perché non riuscivo a capire me stessa e invece leggere che ci sono altre donne che hanno avuto davvero tante di loro hanno passato l'infanzia in camera a leggere come ho fatto io e sempre accusata di essere appunto non esce abbastanza, non parli abbastanza, non hai abbastanza amici. Quindi leggere libri, confrontarsi con persone autistiche, specialmente sui social, ci sono anche dei gruppi sull'autismo, sui social, su Facebook ad esempio. Bisogna stare attenti a distinguere i gruppi di genitori che si lamentano dei figli autistici o che la vedono come una disgrazia e quelli invece positivi, quindi ovviamente evitare i primi come la peste, e crearsi se possibile una comunità virtuale o in persona appunto di altre persone autistiche con cui confrontarsi proprio per rinforzare il senso di identità e per confrontarsi con qualcuno che può capire il tuo modo di ragionare, che a volte è unico, è originale, è diverso dalla maggioranza.
Bene, benissimo. Sì, importante evitare, ma in generale, cioè, è importante raccontare la vita, le varie cose come sono nella realtà, anche per esempio di maternità. Io e Manu parliamo di maternità in maniera onesta, diciamo sempre, però questo non vuol dire che uno deve essere per forza sempre negativo o portare negatività, no? Essere onesti non significa essere sempre con questa tristezza o negatività addosso. Quindi anche in questo caso, come dici tu, evitate quei gruppi che portano tutta quella negatività, perché è meglio circondarsi di gente che ti dà buone vibrazioni, buona energia, in modo da poter vivere la vita anche in maniera migliore, no? E
Concordo
anche in questo caso
assolutamente.
cerchiamo di vivere anche l'autismo in maniera positiva, perché comunque l'importante è, come dicevamo prima, informarsi, circondarsi di gente che ne parla in maniera positiva, perché comunque c'è sempre qualcosa di positivo da trovare nella vita. Purtroppo le cose negative succedono, non le dobbiamo cercare, arrivano, però cerchiamo di vivere tutte le nostre situazioni nel modo più positivo. Come diciamo, anche la maternità, ci sono cose difficili da affrontare, ma sarebbe sempre meglio farlo in maniera un po' col sorriso, anche le difficoltà. In questo caso, comunque, come dici tu, Evelina, il tuo essere, aver scoperto di essere una donna autistica e averlo scoperto in età adulta ha portato anche tante cose positive, perché tu guardandoti indietro hai visto che sei riuscita a superare o comunque a fare un sacco di cose che ti hanno portato a diventare la donna che sei oggi. Quindi, e adesso tu stai aiutando un sacco di altre donne. Quindi grazie da parte di tutti noi, perché sappiamo sempre di più, grazie a donne come te che passano la voce, insomma, che informano.
Grazie mille, grazie, mi fanno molto onore queste tue parole, davvero, perché il mio scopo quando parlo di autismo è proprio quello di aiutare e di diffondere informazioni corrette. Grazie.
Esatto, bene. No, noi ti ringraziamo davvero e ti ringraziamo di essere qua, di essere tornata qua a parlare con noi. Noi vorremmo che più persone potessero conoscere sempre di più, non solo noi oggi parliamo di autismo, ma non solo questo, in generale, no, noi vorremmo informare il più possibile e anche oggi speriamo di averlo fatto insieme a te. Quindi grazie Evelina e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto e i tuoi progetti futuri. Hai dei progetti adesso perché so che sei impegnatissima con le tue pagine?
Sì, infatti mi sto molto concentrando sulla mia pagina Mamma Eversiva, sto allargando il mio pubblico e spero di arrivare a sempre più mamme con la mia visione, diciamo, un po' diversa della maternità, diversa dalla narrazione classica.
Benissimo, noi metteremo comunque i tuoi dati nelle note, così per chiunque voglia seguirti potrà farlo più facilmente. Bene, grazie mille, ti ringraziamo tantissimo di essere stata qua ancora con noi. Ciao
Grazie a te. Ciao.
a tutti e alla prossima, grazie mille, ciao.
Grazie per aver ascoltato SS Mamma.
Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate.
Seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda.
E ricordati che la mamma perfetta non esiste.
Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.
Alla prossima puntata!